Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Nel bresciano domenica si sono contati 5.000 nuovi casi con l'incidenza a 2.357 ogni 100.000 abitanti, numeri alti, come nel resto della Lombardia che si starebbe avvicinando alla soglia di passaggio in zona arancione. A preoccupare ora è la ripresa delle lezioni in presenza per 150.000 studenti bresciani, dopo l'inizio per qualcuno già da venerdì 7, e ci sono studenti che sono ancora in isolamento o quarantena perché hanno contratto il virus durante le vacanze di Natale. Nel mirino, specialmente per i più grandi delle superiori, ci sarebbero feste e ritrovi che non hanno fatto altro che diffondere i contagi. Una su tutte, quella dei liceali, svoltasi in un locale della Bassa Valle Camonica, a cui avrebbero partecipato in oltre 600. Le regole aggiornate previste dal decreto dicono che nella scuola secondaria di primo e secondo grado, fino a un caso di positività nella stessa classe, c'è l'autosorveglianza con uso di mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica in presenza con l'autosorveglianza solo per chi è vaccinato. Con tre casi nella stessa classe, DAD per tutti per 10 giorni. Alla scuola primaria con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing e prosecuzione in presenza. Il test sarà ripetuto dopo 5 giorni, con due o più positivi si scatta con la didattica a distanza. Alla scuola dell'infanzia, poiché nessun bambino è vaccinato e non indossa la mascherina, già in presenza di un caso di positività si sospendono le attività per 10 giorni. Intanto sul fronte trasporti, un'ordinanza del Ministero della Salute adottata su proposta del Ministero dei Trasporti stabilisce che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale. In merito alla disciplina delle certificazioni verdi, è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2 senza necessità di Green Pass. Accolta quindi la richiesta arrivata da amministratori locali e associazioni affinché le famiglie e gli studenti non rimangano improvvisamente privi dei cosiddetti pulmini, strumenti dedicati di trasporto e dai verso le scuole, essenziali per molti, soprattutto nelle zone periferiche o di montagna. Una ventina di cinghiali sono stati abbattuti sabato sulle alture del Sebino tra Sale Marasino, Sulzano e Iseo. È il risultato di un'intensiva battuta di caccia indetta per cercare di arginare l'inarrestabile proliferazione degli esemplari, studiata nei minimi dettagli con la stesura del piano da più fronti e la suddivisione in squadre in base al numero di cani segugi. Ben 150 i cacciatori che erano presenti, appartenenti al comprensorio C5 e all'ATC Bresciana, che si sono distribuiti tra le località Dazze e Loera e sul versante iseano. I gruppi hanno così raggiunto il limite massimo di capi che è possibile abbattere nel corso della stagione venatoria, una quarantina secondo le regole indicate dalla regione, ma il cinghiale è in espansione, col freddo si rifugia più a bassa quota avvicinandosi alle abitazioni. Per questo i cacciatori del Sebino vorrebbero chiedere una deroga del piano di abbattimento regionale e proseguire con le battute. L'istanza per il riconoscimento giuridico del Consorzio Monte Campione è stata dichiarata improcedibile da Regione Lombardia. A un mese e mezzo dalla presentazione dell'istanza presentata dal Consorzio dei Residenti, la Regione ha detto no alla trasformazione dell'ente da non riconosciuto a riconosciuto. Nello statuto compaiono diverse incongruenze che non lo permettono. In particolare, spiegano dagli uffici regionali, all'articolo 5 del documento vengono citati servizi come pulizia strade, raccolta, smaltimento rifiuti, potabilizzazione, illuminazione pubblica che si vorrebbero gestire nella stazione ma che sulla base del testo unico degli enti locali sono di competenza dei comuni. Il non riconoscimento giuridico del consorzio fa proprio anche una presa di posizione della prefettura di Brescia, che già 3 anni fa aveva invitato soggetti pubblici e privati a regolarizzare l'esercizio dei servizi pubblici erogati a Monte Campione, riconducendone la titolarità della gestione ai soggetti competenti in base alla legge, ovvero il comune. Il presidente Paolo Birnbaum, in seguito alla bocciatura, ha firmato un comunicato in cui si legge: «La partita del riconoscimento giuridico dell'ente è solo all'inizio. Il consorzio Monte Campione si è già attivato nelle sedi competenti, le sue decisioni di indirizzo saranno segnate dai suoi atti formali. questa la nota diffusa anche per precisare che il Consiglio di amministrazione non vuole rilasciare dichiarazioni, informerà a tempo debito quando riterrà opportuno sull'evoluzione della situazione. Serata movimentata quella di sabato per una coppia che ha una seconda casa in località Derria in territorio di Cedegolo, evacuata a causa del cedimento del terreno in prossimità dell'abitazione. Sono stati gli stessi proprietari a chiamare i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme al sindaco di Cedegolo e ai carabinieri. La zona è quella nei pressi della vecchia centrale dell'Enel, la viabilità non è stata interrotta. Per garantire la massima sicurezza alla coppia, pompieri e forze dell'ordine hanno disposto per la notte l'evacuazione dell'immobile, che non ha comunque riportato danni. Si stima che lo smottamento abbia interessato 8 metri cubi di materiale. Lunedì saranno effettuate perizia geologica e sopralluogo dei tecnici per valutare il tipo di intervento da eseguire. Brescia ha rotto il ghiaccio, poi è arrivato l'annuncio del comune di Darfo Borio Terme. Il 15 febbraio niente fiera di San Faustino né in città né in valle a causa della situazione pandemica. Pochi giorni dopo sono arrivati gli annunci ufficiali da parte degli amministratori di Esina e di Breno, che a loro volta hanno annullato le tradizionali sagre del periodo legate alle feste patronali dei due paesi. Esina con San Paolo il 25 gennaio era il primo paese che apriva le danze in valle con bancarelle e giostre, ma il 5 gennaio nel corso dell'ultima seduta di giunta è stata presa l'amara decisione anche alla luce dei numerosi residenti positivi, e anche quest'anno non si svolgeranno gli eventi legati alla festa patronale di San Valentino a Breno. Non solo le bancarelle lungo le vie centrali il 14 febbraio, ma anche i ritrovi conviviali previsti come Aspettando San Valentino, mentre le premiazioni del premio letterario e l'assegnazione delle borse di studio avverranno senza la presenza di pubblico. La proposta per il rilancio della scuola dell'infanzia parrocchiale di Demo va nella direzione di un insegnamento bilingue. Il calo delle nascite e di conseguenza degli iscritti ha portato la parrocchia a ripensare insieme a personale qualificato a nuove modalità educative. Una di queste può essere l'esposizione precoce alla lingua inglese assorbita nel corso di giochi e azioni quotidiane in modo divertente e stimolante. Perciò sta venendo avanti il progetto proposto alle famiglie di bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni dall'insegnante Valeria Gazzoli, che prevede per il primo anno di scuola dell'infanzia bilingue l'affiancamento della persona madrelingua inglese all'educatrice solo a partire dal mese di gennaio. Prima è prioritario che il bambino faccia un buon inserimento in un ambiente confortevole con suoni familiari. L'introduzione della lingua inglese avviene gradualmente tramite attività proposte dall'insegnante sotto forma appunto di gioco, e permetterà una vera e propria immersione nella lingua in un contesto spontaneo. Per saperne di più si può partecipare all'Open Day del 15 gennaio o visitare il sito, in cui si trova anche il modulo di iscrizione. Si deve andare su Happy Children. Nonostante per tanti sia stato un anno difficile, se siamo qui è perché siamo stati capaci di camminare, sudare e portare avanti la vita. Con queste parole di Fra Giorgio Bonati vi mando un grande augurio perché il nuovo anno sia pieno di momenti importanti, scrive Don Battista D'Assa al suo ormai consolidato gruppo di Camminare è un'arte, presentando il programma 2022, esortando a continuare a camminare, a vivere grandi momenti di condivisione, fraternità, fatica, con dentro una grande voglia appunto di camminare. Si inizierà il 29 gennaio in occasione della giornata della memoria con la camminata a Brescia tra le pietre d'Inciampo. Febbraio è il mese del Beato Innocenzo, e a 60 anni dalla sua beatificazione il 19 si andrà a piedi dall'Annunciata fino a Niardo, passando per Berza, Inferiore e Bienno. Il calendario fa poi un balzo a maggio, quando ci saranno 2 proposte, il 7 per pregare la Madonna con un pellegrinaggio fino alla Pieve di Santa Maria della Mitria di Nave, il 28 con il cammino Alta Via delle Grazie da Lovere a Gandino, Sarezzo e il santuario di Sant'Emiliano, le destinazioni del pellegrinaggio dell'11 giugno, mentre ad agosto verrà riproposta la classica notturna da Lovere a Bienno con la luce di Chiara. A settembre si andrà a Tirano con partenza da Sonico, a ottobre in programma una 3 giorni da Clusane a Rivoltella del Garda sulle orme di Don Pierino Ferrari, un calendario che potrebbe vedere nuove proposte aggiunte nel corso dell'anno, così come variazioni da valutare in base all'evoluzione della pandemia, ma basterà seguire le pagine Facebook e l'account Instagram di Camminare è un'arte per rimanere aggiornati. Cristian Cominelli, 33enne camuno, non è riuscito a conquistare il podio dei campionati italiani di ciclocross. Nessun titolo nazionale nella categoria elite per lui, che aveva già un titolo nazionale juniores e 3 da under 23. Dopo la vittoria al Giro d'Italia sarebbe stata certamente una soddisfazione da aggiungere al suo palmares, ma domenica a Variano di Basigliano, in provincia di Udine, Cristian si è classificato soltanto settimo, con un distacco di 2:33 dal primo classificato, Jacob Dorigoni, con 1:02, seguito da Fontana e Samparisi. Speravo di chiudere la stagione con una super prestazione a questo ennesimo campionato italiano, ma pur avendo un'ottima condizione non mi sono sentito a mio agio su un percorso molto tecnico. Una foratura ha poi cancellato ogni ambizione di lottare per il podio, ha commentato Cominelli al traguardo, ringraziando il suo team Scott Racing per il sostegno. La viabilità, con alcune segnalazioni a Darfo Boreo Terme, proseguono i lavori all'altezza dello svincolo della superstrada verso la statale 294 della Val di Scalve per la realizzazione della cosiddetta rotonda del Castellino. ANAS ha chiuso al transito lo svincolo al chilometro 58,7 in direzione della zona artigianale fino al 31 marzo prossimo. Le auto devono percorrere una via alternativa con diramazione dalla rotatoria al chilometro 58,1 della statale nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco e lungo via San Martino. A Aceto proseguono le opere di ripristino della viabilità Grossilvo Pastorale. Il comune ha ordinato dal 10 gennaio la chiusura della strada delle Poie dal lunedì al venerdì fino a fine lavori, mentre fino al 28 febbraio e dal lunedì al venerdì ci sarà la chiusura della strada per la Valpaghera da località Runa in poi. Il meteo per lunedì: cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite dal pomeriggio, precipitazioni assenti, temperature minime in calo a meno 3 gradi, massime a 7 gradi, zero termico a 1200 metri al mattino, in rialzo fino a 1600 dal pomeriggio, venti da deboli a moderati. I funerali di oggi a Malonno, nella parrocchiale di Santi Faustino e Giovita, alle 15, funerali di Fausto Calzaferri, di 65 anni. I santi di questo 10 gennaio: la Chiesa ricorda Beato Gregorio X Papa, Sant'Arconzio, Sant'Agatone, San Guglielmo, San Paolo di Tebe. A chi festeggia l'onomastico vanno come sempre i nostri auguri. Ed è tutto, il Voce Giornale termina qui, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.